Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Edificare la Vita. Come promesso, l'ospite di oggi è ancora Marina Silvestri.
Grazie, buongiorno a tutti.
E con Marina abbiamo parlato di tante cose l'altra settimana, e cioè di memoria, ma non tanto, di amicizia, ma non tanto, di cambiamento, di ritornare sul cambiamento, e cioè del rapporto con Roma, che abbiamo appena sorvolato. Insomma, Marina è un soggetto interessante, e quindi no, perché? Dicimi
sì.
No. Sostienimi, ti prego. Allora, qui noi siamo arrivati a parlare di alcuni libri pubblicati con Ibiscos. Abbiamo sfiorato anche il disagio mentale delle donne, sì, in genere. Ma ritornando ancora, evidentemente in una dinamica di conversazione, la logica non è stretta, ritornando ancora al tuo rapporto con Roma, parlavi dell'inizio necessariamente legato al cinema, poi le cose si sono evolute.
Ma poi le cose hanno avuto ho avuto una nuova occasione dalla RAI, perché ho iniziato a lavorare ai programmi a Trieste e poi sono stata chiamata alla RAI 3 a Roma, e quindi ho avuto un periodo di lavoro in programmi culturali.
Cosa vuol dire essere chiamati? Perché si favoleggia sul fatto di essere chiamati.
Ma sono meccanismi non sempre gli stessi. Ecco, adesso non ricordo esattamente, ma evidentemente avevo dato dalla RAI di Trieste dei servizi, dei contributi, che hanno fatto sì che qualcuno, sì, fosse interessato a farmi lavorare allo stesso modo anche su altri argomenti in sede nazionale.
Ecco, certo.
Penso, sono cose che nascono certe volte anche molto casualmente. A me le cose sono nate molto casualmente.
Certo.
Ecco, quindi la mia voglia di ritornare era tanta, per cui non potevo che essere ben felice di questa possibilità.
Ecco, è il rapporto fra caso e vita. Edificare la vita significa anche abbandonarsi, no? In tanti casi.
E vedere le occasioni.
Sì.
Vedere le occasioni. Però, ecco, io penso che non bisogna stare fermi. Perché può essere che quello che succede non è esattamente quello che andavi cercando. Però nel momento in cui lavori, frequenti un ambiente, nascono casualmente altre cose.
Uh-huh.
Ecco, che se ti interessano, vanno prese.
Certo.
Ecco, però se stare fermi, no. Cioè, se uno sta fermo in attesa, non succede niente.
No. Beh, lo diceva anche Gianni Agnelli, di saper non soltanto saltare sul cavallo bianco, ma il primo problema è riconoscerlo prima che passi. Il tuo cavallo bianco significa attivare l'attenzione.
E poi c'è questa, come si chiama là, serendipity, no?
Ah sì, anche, sì, certo.
Che trovi un'altra cosa rispetto, sì, a quello che cercavi, però qualcosa trovi.
Qualcosa
l'importante
trovi.
È,
sì,
mettersi in movimento.
Sì, è vero. E il movimento attrae il movimento, cioè non è che ti cade il pero così davanti. Sì, sto pensando, piccolo dato biografico, io conducevo trasmissione alla televisione di Capodistria e da lì, e proprio dalla televisione di Capodistria, incredibile ma vero, sono passata alla docenza universitaria, ormai sono 30 anni. E sono quelle cose che l'importante è decisamente, infatti, come dici tu, muoversi, senz'altro. Infatti. E poi alla fine ci sarà sempre qualcuno a cui offri proprio quello che lui desidera. È questo che tu neanche non immagini.
No, no, ma questo è un po' anche il discorso così della cultura, della scrittura. In effetti è come una sorta di messaggio nella bottiglia, la scrittura, no?
Sì.
Tu esprimi qualcosa e non sai chi la raccoglierà.
No.
Ma lo fai anche per, come dire, allargare la tua possibilità di interloquire con le persone, di entrare in relazione.
Certo.
Penso sia anche questo uno dei motori per cui lo fai.
È vero, è vero. Però per quanto mi riguarda posso dirti, e vorrei proprio confortarmi con te sull'argomento, che la scrittura serve soprattutto, nel senso migliore del termine, per mettermi in crisi. E te come la vivi la scrittura?
Ah, questo se l'ho messa in crisi, lo confermo. No, perché c'è la necessità di chiarezza espressiva, sì. La necessità di ricerca, perché non puoi dire sciocchezze, per cui devi studiare, e quindi ti confronti.
Certo.
Ti confronti.
Sì. Beh, continuando la lista lunga, devo dire, delle tue pubblicazioni, arriviamo da Okeanos o Okeanos, perché tanto di oceano si tratta.
Si può mettere l'accento in entrambi i modi, mi hanno detto.
Perfetto. A El Niño, e vabbè, qua non posso sbagliare. Libro che hai concepito, è un libro? È proprio un libro?
Sì, sì, sì.
Che hai concepito con Renzo Mosetti.
Sì, che è direttore di ricerca all'Osservatorio Geofisico Sperimentale.
Sì.
Abbiamo lavorato sul clima. Su tutte quelle che erano un po' le ipotesi, questo è un libro di una decina d'anni fa, chiedendoci se questi cambiamenti climatici in un qualche modo avessero già toccato l'umanità, se l'uomo ne avesse avuto coscienza, se avesse tramandato qualcosa di questi cambiamenti. E adesso qui il discorso sarebbe lunghissimo da fare. Però nei miti qualcosa c'è, di questi cambiamenti qualche segno è rimasto. Quindi abbiamo fatto un lavoro che fosse, da un certo punto di vista, cioè scientifico e umanistico, mettendo assieme, affrontando in entrambi i modi. Ecco, per dare un approccio anche, come dire, in un certo senso più sereno, perché nel momento in cui tu vedi che qualcosa è già successa, che l'uomo l'ha già affrontata e superata, pur nella sua drammaticità, valuti. Quando abbiamo presentato uno dei libri, in uno dei titolini dei capitoli, c'era il termine resilienza. Adesso ne parlano tutti.
Certo.
Noi dovevamo spiegare di cosa si tratta, perché è un termine che assolutamente non era conosciuto.
No, perché è un termine scientifico che riguarda la reazione di un metallo.
La fisica dei metalli, un metallo che si certo. piega, non si spezza.
No.
Ecco, quindi
certo.
Mutuato dalla resilienza era abbastanza non usato così diffusamente.
No, è vero, ma ci sono delle parole ricorrenti che segnano un'epoca. Ad esempio, prima di resilienza c'era il verbo cambiare, cambiamento. C'erano quintali di libri tradotti dall'americano, dico proprio americano, volutamente scelgo la parola non inglese, perché è lì che proprio si propugnava questa necessità per l'uomo di cambiare. E secondo me, dal punto di vista storico-psicologico, la cosa non è di poca rilevanza, perché in quella volta, quando si parlava del cambiamento, si credeva che fosse risolutivo. E poi, con la restrizione delle offerte di lavoro, con le restrizioni economiche, invece siamo passati al termine resilienza, il che ce la fa dire veramente lunga sul fatto che l'uomo si deve cambiare, ma deve anche quantomeno rivolgersi a se stesso, alla propria capacità di resistere, no? Anche.
Sì. Sì.
E sono parole che appunto così riproposte opposte insistentemente e denunciano un'epoca, e denunciano un'economia, denunciano un'offerta o non offerta di lavoro. Prima ancora di cambiare c'era vincente la parola silenzio, che è un fiume carsico perché va, viene. L'ho indagata moltissimo sul Sole 24 Ore e in effetti veniva poi storicamente dopo la parola dialogo, che invece imperversava nella mia adolescenza.
Sì, sì, sì. Ma è così, le parole così segnano un'epoca.
Segnano un'epoca e denunciano o stati psicologici o, nel caso proprio di cambiamento e resilienza, stati veramente sociali, storico-sociali.
Anche il termine nuovo è abusato, nuovo, tutto è nuovo.
Tutto è nuovo, proprio vero. La rosa del freddo, siamo arrivati a un altro libro concepito con Mosetti, ma anche
Roberto
con Roberto Pulini,
che è uno scienziato dell'Università di Roma, di Roma 3. Anche lui un fisico che aveva fatto degli studi, che ha pubblicato in questo libro, su quelli che erano i risultati dei carotaggi nei ghiacci dell'Antartide, da cui venivano date delle datazioni su quello che era stato il livello di anidride carbonica e vari, insomma, componenti dell'atmosfera, da cui capire come era stato il clima, se faceva caldo, se faceva freddo, che cosa era successo al nostro pianeta. Ecco, certo. Quindi tutto era partito da uno studio che rilevava che grosso modo 12.000 anni da oggi c'era stato un riversamento di acque dei grandi laghi per lo scioglimento dei ghiacci, che aveva fermato la corrente del Golfo, ma non come nel film catastrofico, l'alba del giorno dopo, c'era stato un cambiamento climatico nell'arco di 20-25 anni. 20-25 anni permettono memoria d'uomo. Certo. Ecco, quindi abbiamo lavorato su questo.
Certo. È interessante questo perché anche l'ultimo libro di Susanna Tamaro ne parla lungamente. Ed è interessante anche una cosa fondamentale per associarti, sì, associare te a Susanna Tamaro, perché semplicemente lei ha lavorato nella sezione scientifica, anche lei, della RAI, e proprio lo cita questa sua collaborazione con la RAI, e che l'ha sensibilizzata proprio sugli aspetti scientifici e del rapporto fra uomo e nuovi aspetti scientifici, appunto, col quale...
Sì, perché poi scienza e filosofia sono una cosa che è parallela e che si incontra molto, molto spesso, soprattutto si è sempre incontrata spesso.
Sì, è vero.
Quando la scienza era filosofia naturale, da sempre, quindi.
È vero, verissimo. Senti, poi per planare in quel di Trieste, ti sei ambientata soprattutto in indirizzata soprattutto ai Benco, diciamo così.
Sì, perché ho cominciato con la biografia di Aurelia Gruber Benco, donna conosciuta troppo per la lista per Trieste, poco come figura di grande intellettuale, che poi lei era un'agronoma, quindi veniva da una formazione scientifica.
E era il suo legame con Turiaco.
E il suo legame con Turiaco, dove curava dei terreni
di famiglia.
Di famiglia, anche di famiglie triestine che stavano lì. E quindi ho studiato la sua figura, avendo la possibilità di dialogare con la figlia, con la Marta Gruber, che mi ha fornito tantissimi materiali, anche inediti, e poi ho lavorato all'archivio Benco Gruber della Biblioteca Civica di Trieste, dove ho lavorato prima su Aurelia Gruber Benco, che tra l'altro dovrebbe essere anche ricordata come una delle donne che hanno caldeggiato e anche lavorato con lobby intellettuale per la nascita del Centro di Fisica Teorica, perché sulla rivista Umana lei incrociava scienziati e umanisti e spiegava che la Trieste cosmopolita di un tempo avrebbe potuto ritrovare una dimensione internazionale nella scienza, con la scienza. Quindi,
cosa che avvenne?
Cosa che avvenne, ecco, quindi andrebbe ricordata anche per questo. Poi ho mantenuto il rapporto con la famiglia, studiando i testi di Delia Zuccoli Benco,
certo,
la moglie di Silvio,
sì,
Benco,
scrittrice
a sua volta, raffinatissima. Sì. Con Gianni Gori abbiamo, sì, editato la biografia di Benco scritta da Anna Gruber, e poi ho studiato Anna Gruber come donna di cinema, come segretaria di edizione, come regista, come per la scuola dell'attore che aveva fondato a Trieste, per cui mi sono guardata, letta le sue sceneggiature. Tra l'altro, ultimamente per il festival I Mille Occhi, che quest'anno era dedicato a Dino Buzzati, ho ritrovato la sua sceneggiatura del Deserto dei Tartari, che è interessantissimo, era ambientata nel Carso, alle spalle della Rocca di Monfalcone,
ah,
e nella Valle del Vipacco.
Penso.
Dove ci sono le fortificazioni, no? Il vallo, i valli,
sì,
romani,
sì.
E quindi lei aveva giocato su questa, come dire, angosciante parallelismo fra l'attesa della guerra,
certo,
e i luoghi dove la guerra era sempre stata più cruenta, per cui un'operazione straordinaria.
Certo, certo, interessante. In qualche modo è così che tu hai cominciato, direi ufficialmente, il tuo lavoro di restituzione, no?
Sì.
Alla cultura triestina e ai triestini ancora viventi. Diresti così? Perché ti occupi di Benco, però parli, arrivi a Linuccia Saba poi.
E poi Linuccia Saba e due suoi trattamenti inediti per il cinema, perché lei aveva cercato, come tutti coloro che negli anni 50 vivevano a Roma, di partecipare a questa grande avventura culturale che era il cinema in quegli anni. Due testi apprezzati che purtroppo poi non sono stati mai realizzati, ma molto 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 interessanti.
Linuccia Saba piace anche lei per questo suo lavoro di tramando.
Beh sì, lei ha lavorato sulla figura del padre, se non ci fosse stata lei a mettere assieme tutto il lavoro e anche a, come dire, a lavorare nelle case editrici per fare sì che il padre fosse conosciuto, apprezzato quanto.
Ma non
dovuto.
Basta, c'è Carlo Levi.
Con Levi a fianco.
E con Levi a fianco, ma poi il suo lavoro anche a favore di Levi.
Lavoro a favore di Levi dopo.
Quando non c'è più.
Infatti, perché lei, la fondazione Carlo Levi, è per volontà di Linuccia Saba.
Certo, certo.
Ma infatti è molto bello, adesso spero ci sia ancora, sia aperta al pubblico, perché poi c'erano stati problemi alla Biblioteca Nazionale a Roma,
qua, sì,
c'è una sala dove vengono un'ala dedicata agli scrittori del Novecento,
sì,
e nella stessa sala ci sono gli oggetti di Saba,
sì,
e gli oggetti di Carlo Levi, per cui sono assieme,
sì,
e sempre per sua volontà ereditaria, insomma,
certo,
questo.
Incluse le 2600 lettere di Saba,
sì, che quelle ci sono gli scaffali,
sì,
dove venivano catalogate,
sì,
dietro,
sì,
ordine alfabetico,
sì, certo, e lì c'è un accordo specifico con Mondadori, proprio l'intenzione è quella di pubblicarle tutte. Adesso non so se uscirà quest'anno, nei prossimi anni, comunque la cosa è ufficiale, in effetti, e quindi entusiasmante più che mai. Linuccia Saba doveva essere una persona anche molto diplomatica, immagino, perché ebbe un bellissimo rapporto con un amore precedente di Carlo Levi, e le scrisse, era una fiorentina, le scrisse, e le chiese, scusa, potresti mandarmi le lettere? E in effetti così fu, cioè per amore di una persona si supera l'egoismo personale, il proprio piccolo, il proprio privato, e si entra positivamente nella storia. Non ci sono tanti di questi esempi?
No, non ci sono tanti, no. Infatti c'è una generosità,
sì,
umana e intellettuale che,
sì,
permette questo.
Sì.
È una grande generosità.
Senti, quello che mi affascina è la notte si avvicina. Lasciamelo leggere così, con aria tenebrosa, perché è una serie di poesie molto particolari e vorrei che tu me ne parlassi.
Sì, questo libro, La notte si avvicina, Stella Stellina. La notte si avvicina, parla della Nina Nanna, ma non come il tuo studio.
Ognuno è suo.
No, questo nasce una decina d'anni fa, quando così mi arriva notizia che non è più di moda la Nina Nanna, che le mamme, le giovani mamme non la cantano più. Ecco, allora mi sono posta il problema di dire, ma bisogna in qualche modo che questa cosa si sappia, che ci si rifletta sopra il perché e il per come. E allora ho fatto un giochino, che sono dei pensieri poetici, una ventina di pensieri poetici, in cui immagino una donna che canta al suo bambino le canzoni del momento, cioè le canzoni mie, quelle di fine anni 70-80, e quindi gli trasmette le sue emozioni nel momento di solitudine che comporta quella mezz'ora in cui uno deve lasciare tutti gli altri obblighi familiari, mettersi al buio nella stanza e cullarlo, riesca di fatto abbia la possibilità di essere sola con se stessa, quindi di pensare alla sua vita, del rapporto con il padre del bambino, del rapporto che ha avuto lei stessa con i genitori, del futuro che sogna per il bambino, delle paure che ha per quello che potrà essere il futuro del bambino. Ecco, quindi questo momento di per se stessa e per la sua creatura, questo momento, queste due anime assieme, con lei che attraverso canzoncine, che poi la canzoncina in voga, quindi frammenti di frasi, di motivi dell'epoca che però rispecchiano stati d'animo universali, perché la grande canzone italiana è stata una stagione straordinaria, sì. Ecco, e quindi ho voluto mettere assieme questi quadri.
Nelle Ninna Nanne trionfano due elementi, il ritmo e l'onomatopea. L'onomatopea perché in realtà inizialmente qualsiasi lingua nasce con
l'imitazione dei rumori, delle voci.
Della natura e degli animali e di tutto, sì. No? E poi perché è una lingua che supera la lingua e che quindi si avvicina alla sensibilità infantile, che naturalmente è in formazione. Il ritmo poi viene assimilato dal bambino già naturalmente in epoca prenatale nell'ascolto costante del cuore materno che batte. Il ritmo quindi è qualcosa di tranquillizzante. Prima dell'onomatopea, chiaramente, l'onomatopea si inserisce nel ritmo. Ora, è strano, vorrei riflettere con te su questo elemento, è strana questa caduta di interesse verso la Ninna Nanna, perché giustamente tu dici quella famosa mezz'ora in cui la giornata si chiude e che viene dedicata al bambino. E questo naturalmente se si concretizza in una forma di dialogo sotterraneo nella Ninna Nanna, questo avviene fra mamma e figlio, è un discorso. Se invece ci si limita a rimboccare le coperte, naturalmente il problema si fa ben più difficile e a livello comunicativo direi anche drammatico. Ma è possibile che non si possa fare una campagna della Ninna Nanna?
Mi sto chiedendo. Sarei in prima fila, prima firmataria.
Dai, prima o dopo la facciamo, magari da questa sede radio. E, diciamo che la Ninna Nanna è anche legata alle tradizioni popolari. Sì. Tantissimo.
Sì, sì, ma infatti molte delle anche dei motivi a cui accenno sono canzoni popolari.
Certo.
E lì ti porta sempre al discorso che abbiamo fatto nella puntata precedente, quello dell'identità.
Identità.
Quindi tu cominci a trasmettere l'identità nel ritmo, nella cadenza, perché anche lì hai ninnanne che rispecchiano diverse culture e quindi le tue origini.
Certo.
Che devi sapere quali sono e cominciare ad impararle fin da piccolo per sapere chi sei e chi sarai.
Certo, si cresce nel suono, non sì. Si cresce soltanto nel ritmo. È strana sta cosa perché il fono, sto pensando al fonosimbolismo, conseguentemente alla onomatopea, fonosimbolismo di Palazzeschi, anche lì è stato un periodo poetico chiuso in se stesso, non c'è stato un ritorno. Anche di questo forse si potrebbe parlare e ragionare un domani, forse.
Sì, sono tutte cose che purtroppo sembrano essersi perse.
Sì, arenate.
Ecco, arenate, sì. E sì. Il cui recupero sarebbe importantissimo. Importante. In questo momento. Ma non è detto, perché le cose ritornano.
È vero.
Non è detto.
Bene, grazie Marina di quest'ultimo sorriso. Un caro saluto alla dottoressa Marina Silvestri. A noi un arrivederci la prossima settimana. Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.